Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Spazio libero.
Ascoltatrici, cari ascoltatori, sono Letizia Baldoni, Radio dalla parte del torto. Questa trasmissione è dedicata a Maria Montessori perché proprio oggi si è svolto un evento molto toccante a San Lorenzo, proprio laddove Maria Montessori fondò la Casa dei Bambini. Procediamo con un certo ordine. Maria Montessori è morta in Olanda, nei Paesi Bassi, nel 1952 e sulla sua tomba ha voluto che venisse scritto: «Io prego i cari bambini, che possono tutto, di unirsi a me per la costruzione della pace negli uomini e nel mondo». Diciamo che questa scritta sulla tomba di Maria Montessori già fa intuire quanto libero fosse il suo pensiero, quanto dedicò questa donna nella sua vita a stimolare nei bambini un pensiero libero e critico, anche quanto non potesse andare d'accordo con un suo tra virgolette collega come Mussolini, il quale sembrava davvero stimarla all'inizio, ma ovviamente diciamo che i loro intenti erano esattamente all'opposto. Fascismo, Maria Montessori anzi fu costretta a lasciare l'Italia, ad andarsene, ma diciamo che la vita di questa donna talmente interessante, talmente piena di aneddoti, di stimoli, di riflessione per tutto il mondo dell'educazione, che diciamo oggi appunto dedichiamo questa trasmissione a lei per provare a farla conoscere non tanto dal punto di vista teorico, non è questa la sede giusta. Però sicuramente è importante ricordarla, è importante parlarne, è importante anche parlare di questo evento che è nato da alcune persone che vivono nel quartiere San Lorenzo a Roma, dove Maria Montessori operò, diciamo il quartiere che lei proprio scelse per cominciare a lavorare con i bambini, perché questo ha una sua importanza. Ho definito questo incontro a cui ero presente come toccante. Sì, toccante perché a distanza di più di un secolo dalla nascita della Casa dei Bambini a Via dei Marsi nel cuore del quartiere San Lorenzo, inaugurata proprio il 6 gennaio del 1907, essere lì per la strada con un musicista che suonava l'organetto e alcune persone di cui vi parlerò durante questa trasmissione, di cui sentiremo direttamente dalla loro voce, la loro voglia appunto di parlare della Montessori, mi è sembrato un modo così sentito, così anche spontaneo di rendere un tributo a un personaggio, a una donna che tanto ha dato al quartiere, così appunto da rendere il tutto semplice ma nello stesso modo toccante. Torno a Maria Tecla Artemisia Montessori, questi erano tutti e tre i suoi nomi. Nata a Chiaravalle, quindi marchigiana, Chiaravalle in provincia di Ancona, il 31 agosto 1870, che è stata un'educatrice, una pedagogista, ma anche una filosofa, è stata una dottoressa, ha studiato medicina, una delle prime donne a laurearsi in medicina in Italia, dovendo superare molte, molte, molte difficoltà, e poi una vera scienziata. Una donna che si è affidata al metodo scientifico applicandolo anche alla pedagogia e al mondo dell'educazione. Una scienziata che è nota per il metodo educativo che prende il suo nome, che viene adottato in migliaia di scuole dell'infanzia, elementare, medie, elementari, medie e superiori in tutto il mondo. Purtroppo proprio in Italia c'è forse il minor numero di scuole montessoriane. Il metodo montessoriano è partito dallo studio, dall'osservazione dei bambini e delle bambine con problemi psichici e poi è stato allargato allo studio dell'educazione per tutti i bambini. Vedremo come appunto Maria Montessori parte dall'applicare il suo metodo sulle persone disabili, venivano dette frenasteniche, sperimentando che esso aveva effetti stimolanti anche se applicato all'educazione di bambini non affetti da disabilità. La libertà dei bambini che favorisce la creatività presente nella loro natura è proprio il fondamento del metodo ed è da questa libertà di pensiero che Maria Montessori vede emergere le varie discipline di studio. Ecco, questa è la mia breve scheda di presentazione di questa importantissima educatrice scienziata italiana, conosciuta, ripeto, in tutto il mondo, e io qui ora mi fermo e inizio invece a dare voce alle persone che hanno reso vivo l'evento di questa mattina qui a Roma. Questa è la registrazione integrale dell'evento che si è svolto il 7 gennaio 2022 a Via dei Marsi numero 58. Ascolterete le voci in apertura della presidente dell'Associazione Romana Montessori, che a sua volta fa parte dell'opera nazionale Montessori creata e voluta dalla stessa scienziata, la presidente Daniela Dabbene. Dopodiché Rolando Galluzzi e alcuni esponenti dello studio Proloco San Lorenzo parleranno del perché di questo evento. Ci sono anche gli interventi di Arianna Camellini, presidente Commissione Turismo del Municipio Roma 2, e della dottoressa Silvana Salerno, medico ricercatrice, e insieme a queste voci anche tutti i rumori della strada.
È stato appunto nel 2007 in occasione del centenario della scuola, che come voi sapete è stata aperta dalla dottoressa Montessori nel 1907. Purtroppo, pur essendo diventata immediatamente famosa nel mondo proprio per questa esperienza di San Lorenzo, certo, perché è successa una cosa straordinaria, sì, per l'intervento della dottoressa Montessori, ma soprattutto delle donne e delle madri di San Lorenzo.
Certo.
Perché è vero che lei lavorava con i bambini piccoli, però furono le donne di San Lorenzo a chiedere alla dottoressa Montessori: ma lei che è così brava con i nostri bambini, ma perché non gli insegni a leggere e scrivere? Una cosa che la Montessori non si era neanche passata per la mente, perché bambini di 4-5 anni non era proprio nell'ordine di idee. E invece ci prova, e questa cosa è un'esplosione che la fa diventare famosa in tutto il mondo, perché in un mondo dove poi l'analfabetismo era una cosa, un problema veramente sociale e culturale del tempo, dei bambini così piccoli che imparavano a leggere, e vennero qui già dopo 2 anni che la scuola esisteva, già nel 1909, visitatori da tutto il mondo, perché lei era già famosa per altre sue ricerche. Quindi questa cosa esplode, va fuori anche dal suo controllo per certi motivi. E nel 1913 lei, sull'esperienza di San Lorenzo, viene invitata negli Stati Uniti. I giornali di New York titolano: la donna più importante dell'Europa è qui da noi.
Quindi, nel 13
già. Nel 13, senza internet, senza niente. 13. Cioè lei era famosa negli Stati Uniti nel 1913. La scuola, questo due cenni storici, viene chiusa nel 1934, perché lei entra in rotta di collisione con Mussolini, non tutti lo sapranno, e lui da un giorno all'altro gli chiude tutte le scuole in Italia. Lei è costretta ad andare fuori, e quindi questa scuola rimane chiusa fino al 1966. E grazie a una sua allieva, Maria Clotilde Pini, una sua allieva diretta, che si intestardisce, dice: ma io voglio riaprire quella scuola. Si mette a cercare negli archivi comunali, e gli appartamenti erano già diventati di proprietà, diciamo, da edilizia pubblica erano già diventati edilizia privata, quindi lei temeva che anche questo piccolo appartamento avesse subito la stessa sorte, e invece scopre che c'è un vincolo per cui questo appartamento deve restare di edilizia scolastica. Niente, a questo punto si mette a lavorare su questo, si fa dare appartamento, a spese sue ristruttura tutto l'ambiente, ma l'idea più importante che ha è quella proprio di non trasformarla in un museo della Montessori, ma, come diceva appunto lui, di aprire una scuola viva, vera, dove esistono i bambini che fanno le stesse attività, no, che lei aveva un po' pensato nel 1907. E questo dà l'occasione, lo dico io perché io qua ci vengo almeno prima della pandemia, qui ci avevamo 30-40 visite di montessoriani da tutto il mondo ogni anno, perché chiaramente di questa scuola si parla sui suoi libri, cioè lei dice: nella mia esperienza di San Lorenzo a Via dei Marsi. Quindi i montessoriani di tutto il mondo conoscono questo appartamento di San Lorenzo, e quindi desiderano venire qua, un po' quasi in pellegrinaggio, no? Quindi è qui, abbiamo,
è un santuario dell'educazione
per i montessoriani, sicuramente sì, e vedere e poter entrare in un appartamento dove effettivamente ci sono i bambini, non è un posto morto museale, ma è un posto vivo, è stata sicuramente la grande idea della signorina Pini. Quindi questa è la storia di oggi, appunto è una scuola attiva, viva, e l'altra sfida enorme, sempre di questa sua allieva, della signorina Pini, era di farne una scuola pubblica, perché spesso l'esperienza montessoriana è un'esperienza privata. Mentre invece la grande scommessa è stata quella di portare il Montessori nel pubblico, che sia accessibile a tutti. Quindi la nostra grandissima responsabilità è di tenere questa scuola aperta, di tenere questa grande idea della Montessori viva, e questo è quello che, insomma, ci hanno lasciato, no? Questa grandissima eredità da conservare. Noi siamo, come scuola, oggi io qua rappresento anche il 7° Circolo Montessori, felicissimi che il quartiere, che le vostre iniziative culturali prendano anche come spunto questo, che si rilievo anche internazionale. Quindi vi ringrazio tantissimo per questa cosa che noi non siamo stati in grado di organizzare, ma che voi avete organizzato benissimo. Grazie ancora.
Bene, grazie di essere venuta. Thank you.
adesso?
Sì.
Ecco. Allora.
Finalmente sentiamo.
La colpa, la responsabilità, perché noi stamattina siamo qua, se la devo assumere tutta Gian Guido. Perché quando abbiamo presentato la rivista, il primo numero registrato, ha fatto un intervento accaloratissimo, incazzatissimo, dicendo possibile mai, appunto rivendicando il fatto che questo quartiere, dove è stata realizzata, appunto, come diceva prima, la prima scuola per i bambini, eccetera eccetera eccetera, passa nel dimenticatoio, metodo replicato in decine, se non
poi... 22.000 scuole nel mondo, 22.000.
E noi rimanevamo passivi come comunità a questa cosa, e quindi non più tardi di 2 giorni fa, senza di niente a nessuno, questo come dire. Però se non si fa così, facciamolo. E naturalmente c'era, coinvolgo Rossella, che so che riusciamo a mettere in piedi cose anche in tempi
veloci,
ci si intende, siamo sulla stessa empatia culturale, umana, e quindi ci troviamo a commemorare, no, a ricordare, a rilanciare,
sì.
a rilanciare una, diciamo, un progetto che è anche nella nostra testa, che è quello di rinvigorire, far uscire fuori le tracce di memoria di questo quartiere, non perché San Lorenzo è il centro del mondo, l'ombelico, eccetera, eccetera, ma semplicemente perché noi cerchiamo come associazione
Prologo San Lorenzo,
come giornale Zi Lorenzo, come cittadini che si conoscono da qualche decina d'anni e anche e recenti, comunque di mettere a disposizione quel nostro poco sapere, quel poco tempo libero per fare comunità, per ricucire una comunità. Ricucire forse è un obiettivo, come dire, è impossibile, ma comunque mettere dentro questa comunità, oltre le cosacce che si dicono, ma anche le tante straordinarie esperienze che ci sono, quindi che vanno dalla storia alla memoria all'attualità, insomma quello che noi raccontiamo nella nostra rivista, che vi invito anche qui, colgo l'occasione per dirvi dateci una mano, perché noi ce la stiamo mettendo tutta, Teo, Franca, Adriana, che mi scordo, Gian Guido, che ci ho detto io, ecco, solo per seguire le tante provocazioni positive di Gian Guido ci sarebbe da lavorare H24. Allora, la Montessori e l'Arianna che ci dà benzina.
Niente, io prima che Rolando inizi con questa storia, intanto sono molto orgogliosa e contenta che San Lorenzo, con Zi Lorenzo e lo studio Proloquo e tutti voi, abbia organizzato questo momento, e voglio chiedere ad entrambi, quindi a Zi Lorenzo e a studio Proloquo e anche qui, di aiutarci come municipio, io sono presidente della commissione turismo, a ricostruire un percorso, diciamo, storico, culturale, turistico, per identificare i luoghi che identificano la nascita e la crescita, diciamo, della Montessori, in modo che il quartiere possa essere il centro di una serie di incontri, di passeggiate, di conoscenza che va dal settimo circolo Montessori, arriva qui, ma ne fa anche un orgoglio del quartiere. Per cui se vogliamo e se riusciamo a costruire un minimo di percorso, perché si è aperta qui ma non solo qui, le case dei bambini, secondo me noi riusciamo anche a farne un luogo, una piccola passeggiata che però ha una grande rilevanza, per cui lavoriamoci. E questa è la nostra proposta, la mia proposta come presidente di commissione. C'è qui il capogruppo del mio partito, che è Roberto Ferraresi, che sono sicura mi darà una mano in questo senso, e quindi credo che anche la presidente Francesca Del Bello in questa cosa sarà d'accordo, per il suo legame con San Lorenzo. Lavoriamoci, facciamo di questo spunto di Gian Guido una bellissima, un nuovo momento di collettività, ma anche di valore culturale per tutti. Grazie.
Applauso, non era previsto, hai strappato l'applauso. Allora, Maria Montessori, per quanto mi riguarda, come umile approfonditore della storia di questo quartiere, probabilmente non è stato raccontato tutto su quello che ella fece appunto in questo territorio. Perché? Allora, scusate un attimo, sono dimenticato. Dopo di me faccio una cosa breve. Avremmo un intervento alla fisarmonica, organetto, scusatemi, Rossella che ci leggerà uno stralcio del discorso che tenne qui Maria Montessori il 7 gennaio, e poi dopo chiuderemo con una nuova intermezzo.
Se è possibile questo intervento.
Sì, certo, certo.
Io vorrei dire qualcosa, grazie.
Certo. E naturalmente. E quindi l'informalità di questa iniziativa, però anche per dire che non è una semplice commemorazione, ma che secondo me c'è ancora qualcosa da indagare. Perché? Perché da alcune, diciamo, carte, documenti, ricerche che qualcuno ha fatto. E qui già nel 1901 era presente la Montessori, o quantomeno i suoi studi. Ora, se lei fosse realmente, però penso di sì, perché in via dei Volsci alla Civico 10 risulta appunto nel 1901 essere stato realizzato su due locali un manicomietto, nel senso che una sessantina di minori che erano ricoverati nei manicomi dei cittadini si tentò l'esperimento di portarli fuori, di alloggiarli, e quindi secondo il metodo Montessori provare ad avere un approccio diverso. Sicuramente questa cosa è successa. La verifica da fare è appunto se lei ne ha scritto, eccetera. L'altra è che la casa dei bambini, la prima casa dei bambini, è questa qui in via dei Marci 58, ma in realtà le case dei bambini qui furono sicuramente su questa via due, al 58 e al 42, dopodiché negli anni, quando fu riaperta, quella divenne la mensa, ma in realtà erano, perché il progetto di Talamo, dell'ingegner Talamo, era appunto quello di dotare vari condomini di un asilo, di una scuola per bambini che appunto facesse da servizio a quel condominio e ai condomini adiacenti. Quindi due sicuramente sono qua. Probabilmente anche via dei Volsci 10 viene riconvertita in un'esperienza analoga, e probabilmente anche a largo degli Orsi 22, dove era, per chi se lo ricorda, il consultorio familiare, c'è una tipologia simile a quella da casa dei bambini, e in uno dei documenti che ho scartabellato c'è una consegna del governatorato di Roma di banchi e altre cose a largo degli Orsi 22. Quindi probabilmente, diciamo, la casa dei bambini prioritaria è qua, quella che è stata diciamo tramandata è questa qui in via dei Marsi 58, dopodiché probabilmente, siccome il progetto appunto di Talamo prevedeva una tipologia di recupero urbanistico dove dentro ci fossero anche queste case dei bambini, probabilmente già ne abbiamo individuate 4 e quindi adesso cercheremo noi come rivista, come in collaborazione con la scuola, di recuperare un po' di materiale, e quindi, come dire, è una piccola novità che ci piace dare. Su Maria Montessori hai detto tu tantissimo, Daniela hai detto tantissimo, io sono felicissima, felicissimo. Sicuramente, sempre grazie a Gian Guido, è nelle nostre intenzioni, siccome è anche il 70° se non sbaglio, anniversario della morte di Maria Montessori, quando se nel maggio se non sbaglio. Non so proprio, non ricordo. E quindi daremo con chi ci vorrà stare, dare una, diciamo, un'evidenza maggiore sulla figura di Maria Montessori. Mi piacerebbe, chiudo intanto ringraziandovi per essere qui. Mi piacerebbe appunto che il municipio, il comune o chi per loro
si prendesse,
mettessero una targa al di là, questo è il circolo, la targa del circolo Montessori Casa dei Bambini, una targa di marmo con la dedicata a Maria Montessori, che facesse comunque in un percorso anche negli altri edifici, e poi magari altre targhe, perché di personaggi, come dire, da ricordare, non illustri, ma illustri per quanto riguarda gli ultimi, per quanto riguarda i popolani, ce ne sono e ce ne sono tantissime. Se poi la redazione sarà d'accordo, la prossima la dedicheremo a un altro signore che stava a 100 metri da Maria Montessori, che è Sor Capanna, stornellatore romano, abitava al 41 di Via degli Apuli, e quindi nel 906, era già 6 anni che abitava a San Lorenzo, e quindi anche lì cercheremo di fare questo percorso di memoria popolare, un po' come piace a noi, così, in modo informale, tra amici e amiche. Grazie.
Bravo, bravo. Possiamo dire quindi che il quartiere San Lorenzo è un po' un quartiere dei bambini. Lanciamo questa, perché oltre alla Montessori c'erano tante altre scuole, sono venute dopo. Adesso sì, se Bruno ci vuole accompagnare piano piano, noi intanto possiamo conversare. È di accompagnamento, sì. Una musica di accompagnamento. Tu sei la rappresentante dei bambini.
Thank you.
nato 1970. Inizia il discorso. Può darsi che la vita dei poveri sia una cosa che qualcuno di voi qui presente non abbia mai considerato in tutta la sua degradazione. Può darsi che abbiate sentito la miseria dell'estrema povertà umana soltanto attraverso le pagine di qualche grande libro o la vibrante voce di un grande attore. Supponiamo che in un certo momento una voce vi gridi: va e guarda queste case di miseria e della nera povertà, poiché esse sono sorte fra il terrore e le sofferenze, oasi di felicità, di nettezza e di pace. I poveri avranno una casa propria. Nei quartieri dove regnavano la povertà e il vizio si sta svolgendo un'opera di redazione morale. Coscienze del popolo saranno redente dal torpore del vizio, dalle ombre dell'ignoranza. Anche i piccoli hanno la loro casa. Ho parlato così affinché voi possiate intendere il grande significato, la vera bellezza di questa umile stanza, che sembra parte della casa stessa, quasi destinata dalla mano di una madre all'uso e alla felicità dei bambini del quartiere. Questa è la seconda casa dei bambini, aperta nel malfamato quartiere di San Lorenzo. Questo quartiere è molto noto. Ogni giornale della città reca quasi quotidianamente resoconti dei suoi misfatti. Eppure ci sono molti che ignorano le origini di questa parte della città.
Il rione San Lorenzo.
Il rione San Lorenzo sorse tra l'84 e l'88, all'epoca della grande febbre edilizia, e nessun criterio sociale igienico guidava le nuove costruzioni. Si costruiva pur di coprire di mura metri e metri quadrati di terreno. Più se ne copriva e maggiori sovvenzioni se ne ricavavano da banche ed istituti, con una completa incoscienza dell'avvenire disastroso che si preparava. Scoppiata l'inevitabile crisi dell'edilizia all'88-90, quelle case, malamente ultimate, rimasero per lungo tempo disabitate. Poi, poco per volta, cominciando a risentirsi il bisogno delle abitazioni, vennero riempiendosi di inquilini. E poiché coloro che erano rimasti possessori di quei vasti casamenti non volevano, né potevano ai capitali già perduti aggiungere dei nuovi, le case stesse già antigenicamente costruite e peggio ancora ridotte ad abitazioni provvisorie servirono di ricovero alla classe più povera della capitale. Gli appartamenti di 5, 6, 7 stanze andavano a prezzi vivissimi in relazione allo spazio, ma troppo alti per ogni singola famiglia. Di qui il subaffitto e la speculazione, l'agglomeramento, la promiscuità, l'immoralità. Qui, per i fanciulli che nascono, bisogna mutare la frase consueta: essi non vengono alla luce, vengono alle tenebre e crescono tra le tenebre e i veleni dell'agglomerato umano. L'Istituto Romano dei Beni Stabili si pose come programma l'acquisto di beni stabili urbani al fine di metterli in valore e amministrarli con particolari criteri. Tra i primi edifici acquistati fu compresa buona parte del quartiere di San Lorenzo. Si trasformarono le case con i criteri di modernità, sia sotto l'aspetto edilizio sia igienico-morale. Ma il progetto, andando oltre, ha inteso dare non solo una casa libera, ben soleggiata ed areata, bensì anche linda, intatta, quasi lucente, di purezza e di verginità. Tanto benessere non è tuttavia senza peso per chi ne gode. Occorre pagare una tassa attiva di cure, di buona volontà. Chi meglio conserverà la propria casa avrà un premio annuale e gli inquilini tutti diventeranno concorrenti in una gara sana e nobilitante di igiene pratica, resa possibile dal compito così semplice di conservare. Ed ecco l'altra riforma che rientra indirettamente nelle spese di manutenzione e che si può chiamare la più brillante trasformazione di spese. La casa dei bambini viene guadagnata dai genitori col tenere pulito lo stabile, col risparmiare, cioè le spese di manutenzione, corona meravigliosa di benefici morali. Nella casa dei bambini, riservata esclusivamente ai piccini del casamento che non hanno ancora l'età della scuola, le madri lavoratrici possono lasciare tranquilli i figliuoli, con loro immenso beneficio, con risparmio di forza, con grande sollievo di libertà. Ma anche questo beneficio non è senza tassa di cure e di buon volere. Lo dice il regolamento appeso sulle mura dello stabile. Le madri hanno l'obbligo di mandare i loro bambini puliti e di coadiuvare alle opere educative della direttrice. Il caso, vuoi leggere? Il caso è nuovo anche per l'organizzazione. Per l'organizzazione pedagogica della casa dei bambini. Essa non è un ricovero passivo dei fanciulli, ma una vera scuola di educazione, i cui metodi sono ispirati ai razionali principi della pedagogia scientifica. Viene seguito e diretto lo sviluppo fisico dei bambini, che sono studiati nel loro lato antropologico. Gli esercizi del linguaggio, dei sensi e della vita pratica formano le basi principali delle cognizioni. L'insegnamento è eminentemente oggettivo e dispone di una ricchezza non comune di materiale didattico. Un altro progresso raggiunto dall'istituzione della Casa dei Bambini riguarda la pedagogia scientifica. Essa, basandosi sullo studio antropologico dell'allievo da educare, toccava solo una parte della questione positiva che tende a trasformarla. Poiché l'uomo non è solo un prodotto biologico, ma anche un prodotto sociale e l'ambiente sociale degli individui in via di educazione, è la casa con la famiglia. Ora, invano, cercherà la pedagogia scientifica di migliorare le nuove generazioni, se non giunge ad influire anche sull'ambiente, ove le nuove generazioni sorgono e crescono. Tutte le applicazioni di igiene pedagogica sarebbero vano tentativo se la casa dovesse rimanere chiusa ad ogni progresso. Io credo dunque che aver inteso la casa come strumento di essenziale progresso civile, cioè avere risolto il problema di poter direttamente modificare l'ambiente delle nuove generazioni, sia stato rendere possibile l'attuazione pratica dei principi fondamentali della pedagogia scientifica. E qui è finito l'estratto realizzato da Rolando, ha fatto
trattano.
Solamente al sesso maschile. Lei, per poter acquisire poi la sua laurea, dovette fare una serie di escamotage che, se siete interessati, troverete tranquillamente su internet. Primo aspetto. Secondo aspetto, lei decide di fare prevenzione, perché si accorge che appunto i bambini sono bambini, appunto quelli, i cosiddetti stupidi, che lei segue perché seguiva la psichiatria, diciamo infantile, si rende conto che bisogna formare questi bambini, quindi l'educazione diventa importante e riesce a portare alla licenza elementare alcuni bambini cosiddetti nefrastenici. Il che significa che l'educazione diventa fondamentale. Da quel punto di vista, quindi, Maria Montessori decide che sarà la pedagogia e non più la medicina la sua propensione. Quindi cambia in fondo e fonda la pedagogia, però a partire da presupposti antropologici, antropometrici e via discorrendo. Il secondo aspetto che volevo sottolineare è il fatto che Maria Montessori parteciperà a tutte le lotte femminili femministe a tutti i livelli, per il miglioramento delle condizioni di lavoro delle donne, per il miglioramento dell'istruzione, per l'affrancamento dall'autorizzazione maritale, perché le donne potevano, come adesso in Afghanistan, dovevano chiedere l'autorizzazione al marito per andare in giro, e firmerà le petizioni popolari per estendere il voto alle donne. Quindi, voglio dire, Maria Montessori, ricordiamoci che è anche una femminista e una che sta all'interno del movimento di rivendicazione dei diritti delle donne. Terza cosa e ultima, il discorso del metodo Montessori. Il metodo Montessori è fondamentale perché mette al centro il bambino, sviluppa i sensi e li considera uguali, maschi e femmine, nella casa dei bambini, i quali devono partecipare alla pulizia, al lavaggio dei piatti, alla mensa, a preparare da mangiare, senza distinzioni di genere. Quindi lei crea veramente un bambino che, sin da quell'età, è in grado di sviluppare se stesso e di diventare autonomo da un punto di vista educativo e all'interno della società. Il metodo è estremamente ricco. In Italia, sapete, quindi dobbiamo anche rilanciare il metodo, perché non ha senso rilanciare la figura di Maria Montessori senza ricordarci che in Italia ci sono le meno scuole come numero Montessori rispetto all'Olanda, che è il primo paese, e rispetto agli Stati Uniti, che ne hanno fatto uno status symbol delle scuole Montessori. Noi invece ne abbiamo pochissime e sembrano essere delle scuole per privilegiati. Quindi per noi San Lorenzini, diciamo, è un privilegio avere la casa dei bambini qui, però dobbiamo anche sponsorizzare il metodo e dobbiamo anche ricordare la figura nella sua completezza anche storica. Grazie della vostra iniziativa.
Grazie. Grazie, grazie. Io sono prossimo Tizio Lorenzo, ci sarà una pagina, forse almeno una pagina, su Maria Montessori, che al di là della figura, anche, diciamo, quello che è successo in quegli anni, no? Era questa cosa rivoluzionaria sotto tutti i punti di vista. Cioè, questa operazione avvenne nel quartiere più povero della città, con una mortalità infantile il doppio di quella di Testaccio, che deteneva il primato degli altri quartieri per mortalità infantile. Quindi, come dire, capiamo in che, per fare un parallelo, insomma, un quartiere, i destini di una comunità si cambiano se si è capaci di fare la rivoluzione, altrimenti. Esatto, no? La rivoluzione, no, scusa, la rivoluzione nei momenti di trasformazione, perché i primi del Novecento è una trasformazione, eccetera. Oggi in questo quartiere c'è una trasformazione in atto, quasi conclusa, e allora, per rimettere le cose, come dire, in ordine con i tempi, secondo il mio modesto punto di vista, andrebbe fatta
una seconda rivoluzione
adeguata ai tempi. Per fare la rivoluzione adeguata ai tempi bisognerebbe pensare con un orizzonte, e bisognerebbe volare alto. Noi abbiamo messo questa piccola pietra, questo piccolo momento volatile. Rossella, grazie.
Grazie a voi.
Grazie
a Bruno.
A Bruno. Ci ha accompagnato in altre nostre performance. Grazie a tutti.
Durante la presentazione, la signora Rossella ha letto stralci del discorso tenuto da Maria Montessori stessa nello stesso luogo lì a Via dei Marsi nel 1907. Questo discorso vale davvero la pena di essere conosciuto e letto da tutti, anche dai non addetti ai lavori. Ci sono altre persone che hanno voluto parlare di Maria Montessori attraverso un altro linguaggio, che è quello artistico, quello del teatro e della musica. Si tratta di Francesca Lollobrigida in arte Arelis e di Claudio Zilli, cantautore romano. Francesca è una autrice, regista e attrice romana. La sua idea è stata quella di scrivere un testo teatrale che purtroppo a causa del Covid poi non si è potuto realizzare pienamente, ma che speriamo presto possa invece entrare nei teatri della città. Questo spettacolo ha come titolo L'anima operaia di San Lorenzo, sottotitolo Tra musica e parole. Quindi ascoltiamo come si può parlare di Maria Montessori in un altro modo.
Giovanotti d'oggi, che quando ti vedono manco ti salutano, che devi fare?
Ma chi sei tu?
Andiamo bene, questo manco mi riconosce. E chi posso essere? Ma che davvero? Cioè nel 2021 tu ancora non mi riconosci a me? Secondo te chi posso essere? Mamma Isa?
No, non lo so. Ti vedo, ma non lo so.
Lo so, è proprio quello il problema. Che tutti mi vedono, ma nessuno sa chi so io. Sono l'anima operaia di San Lorenzo.
Ah sì? E che ci fai qui?
Andiamo bene. Allora stiamo proprio messi male. Intanto che ci fai te qua? Io qui ci sono sempre stata.
E io so de passaggio, strimpello un po' la chitarra, canto qualche canzone mia. Dico la mia, insomma, cerco di dar contributo mio.
E su San Lorenzo non hai mai detto la tua?
No, pensaci tu.
Che ce faccio qui?
Poi scusa, fammi capire. Che significa che stai a San Lorenzo? Ma che vuoi, per caso, ridà i Natali a San Lorenzo?
Eh sì, so più di 200 anni che sto qua e che gli ridò i Natali.
Oh, io non riesco a capire chi sei, oh. Però forse una mezza idea ce l'avrei pure.
Ah, ma perché te lo devo ripetere? Ti è bastato prima?
No.
Oh, guardami un po', te prego, davanti, di dietro, di qua, di là.
No, niente.
Sono confondibile.
Non ci riesco, devo andare a ripassare a me il vocabolario, il dizionario,
no,
i libri di storia.
Bene. Devi ascoltarmi bene, sono l'anima operaia di San Lorenzo e ce lo sai che sono venuta a fare qui? Oggi, un'altra volta, mi chiamano ogni due secondi. Oh, devi correre là, che secondo te che sono venuta a fare?
Dimmelo, so tutto orecchie.
Appunto,
ascolta.
A restituire i Natali a San Lorenzo, perché vabbè, San quello, Lorenzo...
E quello te l'avevo detto io, e quello te l'avevo detto io.
San Lorenzo è un quartiere che vogliono sempre ammazzare, e a me ogni volta mi tocca correre a farlo rinascere.
E poi San Lorenzo c'ha avuto un sacco di gente famosa.
E te
tanta
che ne
bella
sai?
Gente, perché strimpellando la chitarra ho scritto qualche cosa pure io, qualche canzoncina.
Vediamo, te ricordi i personaggi più famosi? No, non te lo ricordi, non te ricordi perché non mi hai riconosciuto a me, figurandosi se poi sapevi questi personaggi qua, per esempio.
E infatti mi taccio.
Per esempio, perché San Lorenzo è importante? No, i personaggi, perché San Lorenzo è un quartiere importante?
Beh, è un quartiere storico, i bombardamenti di San Lorenzo.
Ecco, bravo, bravo.
Vabbè, mi ricordo qualcosa, mica sono proprio stupido, eh.
Però, per esempio, tu ce lo sai che San Lorenzo è definito il primo quartiere operaio di Roma?
Questo non lo sapevo, adesso ho imparato qualcosa.
I quartieri operai di Roma sono tre, infatti io ho altri due colleghi, poi basta. Perché esistono tre anime operaie, quella di San Lorenzo, quella di Centocelle e quella del Quadraro. San Lorenzo è il primo quartiere operaio di Roma. Dopo a seguire ci sta Centocelle e il Quadraro. Questi sono i tre quartieri operai, perché... Perché durante la prima e la seconda guerra mondiale c'è fu un architetto, che poi è quello che ha costruito San Lorenzo, che ha pensato bene che gli operai dovessero comunicare tra di loro. Allora, se tu guardi bene sto quartiere, ti ha detto che hai conosciuto tutto, che strimpelli mentre suoni la chitarra per San Lorenzo, ti sarai accorto che San Lorenzo è un quartiere rotondo. È costruito in maniera circolare perché gli operai, quelli che abitano all'inizio di San Lorenzo e quelli che stanno alla fine, devono poter comunicare tra di loro e scambiarsi i materiali di corsa. Quindi, infatti, San Lorenzo, nei primi del Novecento, era principalmente abitato da operai, oppure da persone come un certo Pasqualino Lollobrigida, che a San Lorenzo c'avevano da baccheria. E quindi erano tutti artigiani, operai. Però tu ce lo sai che è successo nei primi del Novecento? Perché San Lorenzo pure è importante?
No, non lo so, sto qui e t'ascolto.
E te lo dico io.
Sì, ma strigni!
E
perché
strigni?
Il tempo non è che tanto,
E che te lo dico io, non si può strigne. Più di tanto se può stringere, sta storia va raccontata.
Vabbè, in un minuto e mezzo ce la fai?
Ma perché, vai di fretta?
Sì, un pochino sì.
Dove andare a stringere?
Devo andare per locali stasera.
No, ma devo andare... Ma qua, ma che ce la fai, Parigi?
Vado per locali a San Lorenzo. Mica te posso stare a sentire tutto il pomeriggio a te.
Allora, tu devi sapere che il 7 gennaio del 1907... c'è stata una persona che ha fatto una cosa importantissima e che poi questa persona è diventata famosa in tutto il mondo, solo che i ragazzi come te la ricordano solo perché stava sulle mille lire.
Sulle mille lire? Oddio, aspetta, fammici pensare un attimo. Oddio, come si chiama qua la vecchietta? Famosa, è una vecchietta, oddio.
Ma quale vecchietta?
Ce l'ho sulla punta della lingua. Vabbè, non mi viene in mente, come si chiama?
E come si chiama? Si chiama Maria Montessori.
E chi era sta Maria Montessori? Ma ricordo sue mille lire, brava.
Ammazza.
Sì, però strigni.
Maria Montessori. Senti, a me quelli che vanno di fretta non mi piacciono.
Ma pure a me quelli che... Pure quelli che sono troppo lenti.
Maria Montessori è stata la prima donna innanzitutto laureata in medicina, pedagogia, filosofia e scienze, che ha fondato nel 1907, mi sembra a Via dei Reti, la prima casa dei bambini.
Ah, ma io ci sono pure passato, là davanti.
E lo sai perché è stata grande questa donna?
E beh, mo che mi racconti perché, sta storia, sì, la capisco.
Perché in quegli anni l'istruzione era solo per i ricchi.
Ah, ecco, adesso mi ricordo qualcosa.
E lei che ha fatto? Dice, da Ancona, dopo i suoi studi, si è trasferita. Prima è andata a Milano, poi un giorno arriva qui nel 1907 e fa, non vedi il suo quartiere? Tutto
ma non è quella che è la prima donna che si è laureata in medicina? È lei?
Te
l'ho detto prima, stavo capito bene.
Allora, nel 1907 Maria Montessori arriva da Milano, si ferma qui e guarda sto quartiere e dice, qui ci sono tutti i poveracci, c'è tutta gente che arriva a stento a metà del mese, tutti operai, tutti gente di fatica, ma questi, a questi bisogna...
Vabbè, insomma ha voluto aiutare, si è data da fare e l'ha aiutati.
No, non è che gli ha dato i soldi, ha fondato la...
Sì, vita. Arrivo, aspetta un attimo, mo arrivo, c'ho qui sta persona, mi sta raccontando la Montessori, boh, 30 secondi, aspettami 30 secondi.
Allora, innanzitutto porta rispetto perché sono l'anima operaria di San Lorenzo.
Va bene.
E troppi si dimenticano di me.
Allora, vabbè, insomma, alla fine sta Montessori a strigne proprio, ma proprio a prosciugarla sta storia, con tutto il rispetto per Montessori. Che ha fatto?
Ha fondato la casa dei bambini, ha detto, è mica tanto giusto che l'istruzione, la cultura arriva solo per i ricchi.
E allora applausi alla Maria Montessori, applausi, tanti sì, applausi.
E non a quelli che sono venuti dopo.
Applausi. Allora,
perché... l'hanno trasformata la cosa sua, non la cosetta la devo ancora dire, che lei è stata importante perché ha detto, le famiglie gli dicevano, no Maria, ma mio figlio non ci può venire a scuola, io non ho soldi per pagare, e lei invece ha detto, no, attenzione, vedi, a scuola è ancora da costruire, allora fammi una cosa, tu a me i soldi non me li dai, però mi costruisci il bagno, mi costruisci... e i tavolini dove si devono mettere i ragazzini per scrivere e per disegnare. E poi licenziamo il materiale. E il materiale si crea. Come faccio a insegnare matematica? Come fai a insegnare matematica a mio figlio se non c'hai le cose? Prendiamo le aste della lunghezza. Te fai il fabbro? Benissimo. Mi prendo i pezzi di ferro da più piccolo al più lungo e gli insegno a tuo figlio. Tu che fai? Il falegname? Ah, mi devo costruire scatolette per tenerci i colori.
Mo te devo interrompere. E sta storia è troppo bella. Ma sa che la prossima volta che vengo voglio che me la racconti tutta. Arbaro, mo arrivo, aspettami che sto arrivando. Ciao bella, ciao. Grazie della storia che mi ha raccontato.
Concludere la trasmissione, sono ben lieta di farvi ascoltare una breve intervista che la presidente dell'Associazione Romana Montessori, Daniela Dabbene, ha voluto rilasciarmi. E con questo ulteriore apporto conclude la trasmissione che ha voluto ricordare Maria Montessori a Roma, la sua attività, la sua rivoluzione, come direbbe Rolando Galluzzi, proprio nel quartiere romano di San Lorenzo.
Allora, buongiorno, io sono Daniela Dabbene e sono la presidente dell'Associazione Romana Montessori.
Benissimo, Daniela Dabbene si è presentata con un incarico molto importante, molto, molto prestigioso, e oggi che siamo qui a ricordare, insomma, l'opera di Maria Montessori, mi sembra la persona giusta al momento giusto. Quindi le voglio chiedere, secondo lei, qual è oggi, nel XXI secolo, la portata ancora innovativa, rivoluzionaria, che può avere il pensiero e la teoria di Maria Montessori?
Allora, è una domanda che chiaramente come montessoriani ci viene rivolta continuamente, perché stiamo parlando di un metodo che è nato nel 1907, quindi la domanda sorge spontanea, no? Sull'attualità e le potenzialità delle scoperte della dottoressa Montessori oggi. Quello che noi montessoriani ci troviamo a sperimentare tutti i giorni in classe è che proprio la forza della sua intuizione è ancora completamente attuale. Questo lo diciamo perché il metodo Montessori ormai è diffuso in tutto il mondo e noi diciamo che questo metodo ha veramente rivelato la sua universalità. Nello spazio e nel tempo, mi sento di dire, nello spazio perché è stato applicato su bambini di diverse culture, di diverso approccio, veramente in bambini di estrazione socioculturale, economica, diversissima. E in tutti questi contesti le cose che si sono osservate hanno sicuramente delle affinità e delle potenzialità e dei risultati veramente impressionanti. E anche, come appunto accennava lei nella sua domanda, anche nel tempo, la trasversalità nel tempo, l'universalità di questo. E noi ci viene di spiegare questo, che lei non è partita da una sua idea e ha cercato di applicarla ai bambini, ma venendo lei da una formazione scientifica, ha fatto quello che lo scienziato è abituato a fare, si è messa ad osservare il bambino e dall'osservazione del bambino ha compreso quali strade prendere, quale proposta, di cosa il bambino aveva fame e quel nutrimento lei gli ha dato. E quindi l'universalità e questa trasversalità nello spazio e nel tempo viene appunto da questo, dal fatto che la sua osservazione è stata sul bambino e le tappe evolutive di quel bambino del 1907, l'acquisizione del linguaggio, del movimento, sono le stesse tappe evolutive che il bambino del 2022 ha. L'evoluzione e quindi la crescita che il bambino fa dopo la sua nascita è la stessa. E questo andare alla radice dello sviluppo del bambino che ha reso la sua intuizione fuori dal tempo, diciamo, e dallo spazio, e quindi in un certo senso universale e applicabile ancora oggi. Anche oggi i bambini hanno bisogno di questi materiali per percorrere in maniera veramente agile, personale, autonoma, questo sviluppo e queste tappe del suo sviluppo, del loro sviluppo.
Benissimo, le vorrei porre un'altra domanda, a proposito di osservazione scientifica, che quindi è appunto universale. Maria Montessori ha fatto una grande esperienza da questo punto di vista, lavorando con i bambini, osservandoli, scoprendo grazie alla sua osservazione tante cose. Che peso ha avuto secondo lei l'esperienza anche qui a San Lorenzo nella vita di questa scienziata? Come può aver dirottato la sua crescita professionale l'esperienza che ha vissuto qui?
Guardi, anche questa che lei pone è una domanda centrale. Tutti sanno che la Montessori aveva davanti a sé un altro futuro. Era un medico, aveva lottato per diventare un medico come donna in quegli anni, per entrare nell'università, per laurearsi. Poi durante il suo percorso universitario si era particolarmente interessata alla nascente psichiatria, perché stiamo parlando dell'inizio del secolo. E si ritrova come medico, come iniziale percorso di psichiatra, a lavorare con dei bambini cosiddetti al tempo classificati idioti, frenastenici, con varie definizioni. E questi bambini lei li trova nel manicomio di Santa Maria della Pietà e subito in lei nasce questa sensazione che c'era qualcosa di stridente, perché dei bambini che non erano malati di mente, ma che nessuno sapeva come trattare, venivano messi a contatto con gli adulti in un manicomio. Quindi il suo primo lavoro è stato tirare fuori quei bambini e comprendere, come dirà in alcuni congressi di quell'epoca, che l'approccio a questi bambini con difficoltà di apprendimento non doveva essere di tipo medico, ma di tipo educativo. E questo lei lo, diciamo così, lo desume anche dai lavori di questo che lei considererà sempre il suo maestro, un medico come lei, Itard, francese, che aveva trattato un famoso bambino, Victor, questo ragazzo che era stato trovato nella foresta della Verau, e un ragazzo trovato all'età di 12 anni che non aveva avuto nessuna educazione, nessun contatto con situazioni educative, anzi non si sa come fosse sopravvissuto in quella situazione, e viene dato il compito a lui di trattarlo, e lui lì capisce che il lavoro da fare era un lavoro di tipo sensoriale. Da questa ispirazione del lavoro di Itard, Montessori inizia a lavorare in modo sensoriale con gli idioti, e la cosa che succede è che riesce a portarli a fare questo esame di quinta elementare allo stesso livello dei bambini normali. Comunque i ragazzi passano l'esame. Lì, da scienziata, perché non so quanti altri si sarebbero fatti questa domanda, mentre lei scrive proprio questa frase: mentre tutti mi facevano i complimenti per i risultati che avevo ottenuto con i miei idioti, i miei bambini frenastenici, io mi domandavo due cose. Uno, cosa sarebbe successo se avessi usato questi stessi materiali con i bambini normali? E la seconda domanda che mi posi era, queste sono proprio parole della Montessori, cosa faceva la scuola tradizionale, cosa piuttosto non faceva, per tenere i bambini normali a un livello tanto basso da essere raggiunto dai miei deficienti? E queste due domande cambiano completamente la sua vita, proprio quello che lei chiedeva nella sua domanda. Cioè, tutta la sua carriera professionale viene deviata da questa esperienza. Però lei c'ha un problema, che non ha una scuola con i bambini normali. E l'occasione è San Lorenzo, è l'ingegner Talamo che gli dà questo spazio, e dove lei finalmente può sperimentare il suo lavoro fatto, però con bambini normali. E quello che succede è che viene un apprendimento rapido. Lei anzi dice che i bambini di San Lorenzo, i risultati che ha ottenuto con i bambini di San Lorenzo, non li otterrà in altre situazioni. E lei se lo giustifica dicendo che quei meravigliosi risultati che lei ottiene a San Lorenzo sono dovuti al fatto che i bambini di San Lorenzo avevano un'enorme fame, erano talmente deprivati di tutto che avevano un'enorme fame di conoscere e apprendere, quindi erano massimamente predisposti a questo assorbimento. E lei fa un paragone, dice, come il ragazzo della Verano, il Victor famoso, era cresciuto in una foresta da solo, questi bambini di San Lorenzo erano allo stesso modo cresciuti in una foresta umana che non gli aveva però dato nessuno stimolo.